www.radioit e la storia continua. Siamo all'8 settembre del 1843 e il re fugge, il principe anche, ma sospira. Che figura! L'armistizio tra l'Italia e gli anglo-americani non si è concretato l'8 settembre del 1943, bensì in due documenti sottoscritti, l'uno prima e l'altro dopo quella data. Il primo, a conclusione di lunghe, laboriose e confuse trattative, è detto armistizio breve ed è stato firmato a Cassibile. Vicino Siracusa, il 3 settembre, dal generale Castellano. Contiene le clausole militari della nostra resa incondizionata e comprende tra l'altro il trasferimento immediato della flotta e degli aerei in base alleate, quelle di il libero uso da parte degli alleati degli aeroporti e basi marittime in territorio italiano, senza tener conto dello sviluppo delle evacuazioni del territorio italiano da parte delle forze tedesche, e la giurisdizione di un'amministrazione anglo-americana su tutto il territorio nazionale. Il secondo documento, il cosiddetto armistizio lungo, viene firmato da Badoglio e da Eisenhower il 29 settembre a Malta. È molto più minuzioso del primo, più rigoroso e comprende soprattutto condizioni di carattere politico ed economico. L'articolo 29 prescrive l'arresto immediato e la consegna di Mussolini, dei suoi principali associati fascisti e di tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovano sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite. L'8 settembre è, invece, il giorno in cui il Paese viene a conoscenza dell'esistenza di un accordo armistiziale. Il governo italiano aveva ottenuto la promessa di un intervento alleato nei pressi di Roma, mediante due iniziative contemporanee, sbarco e lancio di una divisione paracadutisti americana, atto a contenere la prevedibile reazione tedesca. Fino a quel momento l'accordo dovrebbe rimanere segreto, ma in sorte di divergenze sui modi e tempi di attuazione dell'intervento alleato e minacciando Eisenhower la distruzione del governo del paese, se l'armistizio non fosse stato attuato subito, Badoglio si sente costretto a leggere alla radio, alle 19:45 del giorno 8, il famoso proclama: il governo, riconosciuta l'impossibilità di continuare la lotta, ha chiesto un armistizio. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagirono ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. È una notizia che fuori d'Italia è già conosciuta da 3 ore, essendo stata evidentemente, per premere sul nostro governo, annunciata da un dispaccio dell'agenzia inglese, la Reuters. La mattina dell'8 settembre il re ha confermato al nuovo ambasciatore tedesco Rudolf von Rahn, venuto a presentargli le credenziali, che la decisione di continuare la lotta a fianco della Germania resta assolutamente ferma. Alle 18:15 si riunisce il Consiglio della Corona e poco più di un'ora dopo gli italiani sentono a radio il messaggio di Badoglio, dalla viva voce del maresciallo stesso. L'annunciatore interrompe un programma di canzonette. Gino Becchi sta cantando Una strada nel bosco. Il messaggio inciso su disco viene ripetuto ogni quarto d'ora. Fa molto caldo, ma gli italiani non lo sento. Molti pensano che la guerra sia finalmente finita. Beh, nei paesi le campane suonano a festa, ma qualcuno è perplesso. Nelle settimane precedenti sono state viste passare nuove e numerose divisioni tedesche. Beh, intanto alle ore 21, sempre dell'8 settembre, il re, la regina e il principe ereditario, con Badoglio e diversi generali del comando supremo e dello Stato Maggiore, si trasferiscono al Ministero della Guerra. Alle 5 del mattino del giorno 9, la famiglia reale abbandona Roma per riparare a Brindisi. È una fuga melanconica lungo la Tiburtina. Il re, che ha indosso uno spolverino, guarda con occhio assente gruppi di militari sbandati. Il principe Umberto avrebbe voluto ritornare a comandare il gruppo Armate Sud, ma pieno di vergogna, ripete. Che figura! Roma, rimasta senza governo e senza comandi militari, non viene difesa, malgrado qualche iniziativa isolata e alcuni atti di coraggio validi a dimostrare che alla base la volontà di battersi non sarebbe mancata. Beh, nel resto del nostro paese, e soprattutto fuori dai confini, le cose vanno anche peggio. 80 divisioni sono rimaste senza direttive e il generale Ambrosio, capo di Stato Maggiore, 20 minuti dopo la mezzanotte l'8 settembre, ha diramato l'ordine di non prendere iniziative di atti ostili verso i tedeschi. 2 milioni di militari sono allo sbaraglio. Le unità si arrendono o si sbandano. La macchina militare si disintegra completamente. In Jugoslavia molti nostri soldati passando con partigiani di Tito. A Corfù e a Cefalonia le nostre guarnigioni sono sterminate. Solo in Sardegna e Corsica gli italiani riescono a sopraffare i tedeschi. E le perdite di uomini e materiali non sono mai state denunciate con esattezza. E forse è impossibile anche calcolarle. Si sa che la Marina sfugge quasi tutta alla cattura o alla distruzione e anche una parte all'aviazione. Un corpo di Stato Maggiore tedesco, generale Alfred Jodl, in data 7 novembre, dà un'idea dello sfacelo denunciando questo bottino. Fucili 1.255.660, automezzi 15.500, carburante metri cubi 123.114, cavalli e muli 67.600, aeroplani 4.553, vestiario per uomini 500.000. E le divisioni disarmate, sicuramente 51, probabilmente altro 29, non disarmate soltanto 3, la Cuneo, che è a Samo, e le divisioni Re e Macerata, che sono in Croazia nord-occidentale. I prigionieri italiani, 547.531, di cui 24.744 ufficiali. Inglesi 34.160, americani 1.427, ma il conto non è completo. A rastrellamenti ultimati, i tedeschi avranno catturato nel bacino del Mediterraneo 640.000 uomini circa. Ma perché Roma non è stata difesa? Come mai la famiglia reale e i grossi generali hanno potuto sfilare lungo la Tiburtina senza subire minacce dal cielo e superando indenni anche i posti di blocco tedeschi? La storiografia sull'8 settembre rimarrà incerta su questi punti.
www.redigio.it e la storia continua.